Cerchio Firenze 77, 16 dicembre 1978.
Dio è con voi e con tutti gli uomini. Avrei io figli che voi poneste la vostra attenzione e la vostra riflessione alla vostra vita in generale ed in particolare a questo momento che voi tutti state attraversando e che è il riflesso, perché ne è parte costituente del momento che attraversa l'umanità. Vedo taluni di voi scoraggiati assumere un atteggiamento rinunciatario nei confronti della vita. Vedo che taluni di voi hanno attenuato la loro speranza, vinti forse dalla ridda di tragici avvenimenti che si susseguono e che più o meno direttamente toccano un po' tutti. Ebbene, o figli, non siate dei rinunciatari, ma anzi fortificate la vostra speranza, accendete il vostro cuore di una fiducia nel buono e nella parte migliore che c'è in tanti uomini. Non lasciatevi sgomentare dalle tristi manifestazioni di odio e di violenza. Gli uomini, fortunatamente, non sono tutti così. Vedete, la qualità degli uomini non sta nel numero, ma sta nell'anima, nell'intimo, forse di pochi, ed è quella che caratterizza l'umanità. Ebbene, o figli, quella sappiate alimentare, vedere nei vostri simili. Sappiate dare fiducia al bene, a ciò che può tirarvi fuori da questo momento di assestamento, che è un momento del tutto particolare, ma che dischiude un capitolo nuovo dell'umanità. Forse tutto ciò che rifulge di una luce più viva e più chiara e più certa è sempre preceduto da momenti bui, tristi, dolorosi come non mai. Questo è una legge della natura, una legge di Dio, ma a tanto a tanta tristezza, a tanta lotta, succede sempre per la stessa legge, che non è mai, non viene mai meno, un momento di più grande spiritualità, di spiritualità più intensamente vissuta. Perciò io vi raccomando di vivere in modo che quello che sarà il futuro dell'umanità sia il vostro presente. Non insegnate ai vostri figli ad essere delle creature che sopportano e si adattano agli eventi della vita, ma insegnate loro a cercare il meglio dell'uomo. Insegnate che quello che può averli addolorati è stato un capitolo triste, lancinante, ma la vita non è tutta così e l'uomo non è tutto così. Questo è quello che voi potete fare e soprattutto non siate, non sentitevi mai dei rinunciatari, non perdete mai la speranza, ognuno di voi ha sempre tanto da fare. Guai a colui che crede di essere al termine del suo compito. È Dio che chiude il capitolo della vostra vita e del vostro operare secondo un disegno che non vi è dato conoscere. E fino allora voi avete il diritto di vivere con tutto l'essere vostro. Vi abbraccio e vi benedico con tutto il nostro amore. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Omainardi saluta questa bella compagnia. Saluti di voi domandato si è se chi vi parla mai sulla terra tornò dopo che conosciuto fu e come Piovano Arlotto. In vero vi tornai nel secolo che fu, ma come l'Arlotto mi presento perché fido che più giovarvi possa. Il favellar chiuso drento me medesimo lo trovo, ne saprei spiegarne la cagione alla bella compagnia. Quanto più frugo drento l'esser mio, e più ritrovo il favellar d'allora, e meno quello dello strumento uso. Altro aggiunger non saprei. Una sera, pregno di pioggia e colto da tremor di freddo, a una locanda giunsi. Accostarmi volea al fuoco per le panni asciugare e la persona riscaldare, ma posto non v'era che il luogo tutto lo tenea in certi garzoni della campagna attorno. Perciò fittomi un volto di tristezza, silenzioso in disparte stavomene. Ecco che l'un dei giovinastri così favella: Piovano, è conosciuto che voi all'acqua preferite il vino, tanto che acqua non toccate se non per battezzare e per dir messa. Ma tanta tristezza adunque l'acqua v'adduce che sì silenzioso ven state. Ed io gli è che in sulla via che qui vi mena smarrito ho nobili cinque d'oro. Dimane al sorger del dì la strada al retro rifarò per loro cercare. Bene, disse il garzone, di buon'ora sarò con voi per aiutarvi, perciò a giacere men vado, e andossene invece a loro ricercare. L'offizio finito non avea di recitare che più niuno rimasto vera, e il foco sol per mearsi. Quivi invece io veggo giovani, belli e di gentile aspetto. Miratevi, o giovani, spesso nello specchio, a ciò che chi è bello di corpo usi costumi soavi simili al suo sembiante, e quelli che belli non sono si sforzino con leggiadri costumi la bellezza comprare. Pax e benedizio.
E Claudio saluta. La licenziosità di molti, il disordine, la confusione, l'insicurezza, la mancanza di un approdo certo a cui fare riferimento, gli scandali, avvenimenti tutti promossi e divulgati per fini politici, inducono i ben pensanti a guardare con simpatia all'avvento di un uomo forte che ristabilisca l'ordine ed il rispetto dei sani principi. Intanto ci sarebbe da meditare se il rispetto dei sani principi e dell'ordine non sia da raggiungere attraverso ad un intimo convincimento piuttosto che a una imposizione esterna. E poi mi sarebbe da domandarsi se i ben pensanti siano tali per intima convinzione o semplicemente per il timore delle conseguenze che un comportamento spregiudicato potrebbe avere, e se l'impunita spregiudicatezza sia condannata dai ben pensanti solo perché, restando senza castigo di fatto, punisce chi si è mantenuto ben pensante con sacrificio. Meditazioni queste che, se fossero fatte, basterebbero a riscattare l'attuale caos. Voglio dire che se la situazione quale voi la conoscete e la vivete inducesse l'uomo a meditare su se stesso, ciò basterebbe a ripagarlo. Vi sarebbe poi anche da riflettere sulla convinzione che ogni uomo ha che i propri problemi siano risolti da qualcuno per lui e dal passare del tempo. Non v'è bisogno ch'io ripeta tutto quello che vi abbiamo detto sulla necessità che il singolo si convinca che se non cambia lui stesso, non può cambiare il mondo nel quale vive, e che se non comincia subito ora nel presente, è inutile che speri nel futuro. Voi invece che cosa fate? Vi appellate ai valori affermati nel passato. Le celebrazioni diventano un mezzo con cui, attraverso ad un vuoto alibi di parole, nascondete le vere intenzioni, oppure pregate per la bontà, per la pace, per la salvezza degli uomini. Ma quanto sarebbe più utile, anziché appellarvi ai valori del passato, agiste nel presente, anziché pregare Dio perché voglia salvare il genere umano, foste voi stessi ad agire. Non è certo Dio che deve essere convinto o dal quale può venire il pericolo. Non è lui che dovete temere, ma la propensione che ha ogni uomo di delegare ad altri la propria salvezza non esiste solo per i problemi della società. C'è la stessa propensione per i travagli che dilaniano il singolo. Nella forma più lieve, essa propensione si configura nella ricerca del giudizio di chi dall'esterno e freddamente può dare un parere sui propri problemi, ma anche in ciò si manifesta la natura di contraddizione dell'uomo, perché molto spesso quello che si cerca, consapevolmente o no, è solo la conferma ad un modo di agire che si è già deciso di tenere e nulla più. Del resto, che valore volete abbia il parere di chi non conosce la verità di voi stessi? Siete voi, invece, che dovete conoscere la vostra verità. Riconosco che non è una ricerca e un'analisi agevole, perché le vere motivazioni di stati d'animo e delle azioni molto spesso giacciono nei profondi strati dell'io. Ma quello che conta è che voi facciate questa ricerca, la facciate semplicemente e serenamente, senza poi volere abbellire o addolcire l'immagine che scoprirete di voi stessi, semplicemente per rendervi conto delle vostre intenzioni. Voi non costituite una eccezione alla diffusa tendenza che ha l'uomo a cercare un salvatore, un maestro a cui delegare la fatica e l'incomodo di risolvere tutti i propri problemi e su cui scaricare tutte le proprie responsabilità. Noi rappresentiamo per voi questo Messia. Nella vostra speranza abbiamo tutte le carte in regola per esserlo. Ma vederci sotto questa luce significa strumentalizzarci, usare le nostre parole per le vostre intenzioni. Significa tradire il senso, il significato del nostro venire fra voi, che è quello invece di mettervi di fronte alle vostre responsabilità. Sia ben chiaro, noi non stiamo dolendoci di questo fatto. Se fossimo soggetti a dispiacerci, in ogni caso lo saremmo per voi e non per noi. Ora, una nostra defezione non sarebbe risolutiva, perché non è certo con l'evitare le occasioni di errare che si radicano le cause dell'errore. L'errore non nasce da fatti, circostanze del mondo esterno che possono essere corretti, ma nasce da un intimo modo di interpretare la realtà. Noi stessi nella vostra interpretazione rappresentiamo un errore. Infatti voi siete convinti che semplicemente stando ad ascoltarci potrete realizzare la vostra verità. L'importanza che voi date agli ultimi messaggi come se fossero quelli risolutivi dimostra che voi pensate alla vostra liberazione in termini di acquisizione, come se si trattasse di un processo di accumulazione di notizie, di un fatto culturale. Mentre lo scopo del nostro dire è quello di stimolarvi all'azione costante, alla scoperta di voi stessi, alla liberazione che è del presente. Un altro errore è costituito dal fatto che voi ci considerate fonte di conforto e di sicurezza per poter permanere nella vostra indolenza e nelle vostre cristallizzazioni. Mentre noi non vogliamo costituire per voi una spiegazione, giustificazione che vi dia rassegnamento circa le vostre limitazioni. Se così facessimo, vi allontaneremmo dalla comprensione, mentre vi invitiamo a superare le limitazioni ora nel presente, non a lasciare a noi e al tempo fare quello che voi soli potete fare. Noi non vogliamo fare di voi delle creature che siano da noi dipendenti, perché se così facessimo vi plageremmo. Noi vi invitiamo anzi ad essere degli individualisti per quanto concerne la scoperta di voi stessi ed ispirarvi solo al collettivismo per le istituzioni sociali. Sarebbe perciò un errore che voi ci consideraste una sorta di religione o di organizzazione. È giusto organizzarsi per i compiti che la società deve svolgere, ma non ha senso il farlo per quanto ognuno è chiamato a fare nei confronti di se stesso, quale essere interiore. Al pari noi non vogliamo convincervi, fare di voi degli accoliti, perché non vogliamo aggredirvi. Voi siete già abbastanza aggrediti dalla società, che, suggestionandovi, vi impone che gusti avere, cosa pensare, in chi sperare e che cosa credere. Non c'è movimento di pensiero che non si costituisca in organizzazione e non cerchi di catturarvi per inquadrarvi. Noi non abbiamo bisogno di propaganda, non usiamo persuasori occulti. Le stesse esperienze che l'uomo consuma lo conducono a quella verità della quale vi parliamo. Tuttavia non possiamo altro che disporvi alla verità, cioè non possiamo darvi quel sentire che alberga nel profondo del vostro cuore e che voi soli potete far fluire, liberare. Nel cammino verso la liberazione non si procede di un sol passo con la costrizione, senza la convinzione. Non è certo lo sforzo che può rendervi intimamente liberi, solo rendendovi conto delle vostre limitazioni non ne sarete più costretti, solo comprendendo le ragioni della vostra sofferenza, della paura, della delusione, ragioni che risiedono nel processo di espansione dell'io, nasce un nuovo essere. Solo l'intimo convincimento può liberarvi dalla concupiscenza, dal desiderio, dalla gelosia, dal rancore, dalla brama di possesso e di potere. Allora aiutare gli altri diventa semplice e naturale come per la luce rischiarare le tenebre. Ma se non ponete attenzione a voi stessi, non potrete mai trovare l'intimo convincimento. Non usate la vostra mente per escogitare espedienti atti a conciliare il vostro egoismo con i giusti diritti degli altri. Se amaste veramente, non avreste bisogno di tollerare. Non contenti di sostituire la tolleranza all'amore, ne fate poi un ideale irraggiungibile. Quello che in sé è quanto di meno deve fare chi vive in una società, cioè tollerare, diventa programma di organizzazioni filantropiche. Non serve organizzarsi per tollerare, per essere fraterni. Gran parte degli uomini non liberano se stessi perché non lo desiderano, non essendo convinti di una simile necessità. Se voi domandate a chi soffre perché desidera avere molte avventure galanti e non le ha, se per far cessare la sua sofferenza sarebbe disposto a rinunciare all'appetito sessuale, vi sentirete rispondere di no, ed è giusto che sia così. Ma quello che io voglio dire è che l'uomo soffre perché non vuole uscir fuori dalle proprie limitazioni. Lo vuole quando si è convinto di esse, ed allora il superarle non è poi tanto facile come può sembrare, e soprattutto non costa sforzo. Ora, se voi non ponete attenzione a voi stessi, non saprete mai quanto siete limitati, avidi, possessivi. Non saprete mai se soffrite perché volete uscire fuori dalle vostre limitazioni o semplicemente perché non potete avere ciò che desiderate. Chi soffre perché non vince al gioco d'azzardo, per non soffrire cerca di vincere, ed invece dovrebbe ricercare dentro di sé le ragioni che lo spingono a giocare. Invero voi attribuite le cause della vostra sofferenza a ciò che non potete avere: l'affetto di una persona, la stima dei vostri simili, il possesso di beni e via dicendo. E non comprendete che le cause della vostra sofferenza giacciono nell'intimo vostro. Non è certo ciò che voi desiderate che può appagarvi. Se vi sentite insicuri, non è la sicurezza che può colmare la vostra insicurezza. La sicurezza è l'effetto d'avere scoperto e superato le cause della vostra insicurezza. Perciò non serve cercare fuori di sé, ravvisandolo nelle cose e nelle persone, ciò che giace ed è radicato nell'intimo vostro e che può essere trovato solo scavando dentro di voi. Che cosa si agita generalmente nell'intimo di ognuno? Le innumerevoli brame soddisfacendo le quali credete di trovare la felicità e non comprendete che invece ben altre sono le cause del vostro soffrire. Ma nella partita dovete fare i conti con le leggi morali che servono a frenare i desideri egoistici degli uomini. Ora voi ciò che dovete fare non è tanto convincervi che le leggi morali sono giuste, quanto cercare le cause dei vostri desideri egoistici e superarli. Questa è la cosa giusta da fare, perché vi conduce ad essere voi stessi la legge morale. Pace, figli.
Oh, Signore, la comprensione che ci fa strumenti consapevoli del tuo volere e del tuo amore. Infondici coraggio a ciò che non siamo di aiuto, a ciò che non siamo di peso agli altri, ma anzi possiamo recare loro aiuto. Donaci, oh Signore, conoscenza a ciò che liberi dall'illusione possiamo amare e cercare solo te, fonte infinita di forza e amore.
Sia con voi e con tutti gli uomini. Sì, figlio.
Sai, quella creatura di Brescia ha scritto quella lettera facendo delle domande che tu saprai senz'altro se puoi in questo senso rispondergli qualche cosa.
Direte a questo figlio che ciascuno, ciascun essere del cosmo è diverso dall'altro. Ciascuno quindi ha
certe esperienze proprie che non possono essere ripetute da altri, e se anche apparentemente le esperienze possono apparire simili, non c'è dubbio che non sono mai identiche. Per questo motivo ognuno ha una sua vita particolare e che non sarà mai identica a quella di un altro. Perciò il veicolo fisico di una entità che procura certe esperienze può servire solo a quella entità, non ad altre che le stesse ripeterebbero in modo identico. Un veicolo fisico, come nel caso che voi state adesso vivendo, può servire di comunicazione per altre entità, come noi stiamo facendo, allora la questione è un'altra, ma mai che due entità ripetano una stessa identica esperienza, perché, ripeto, ognuno, ogni essere è particolare e diverso dall'altro. Vi benedico ed abbraccio tutti, figli cari. Siate sempre sereni. Fra 5 settimane.